compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radioazione.info. 25 novembre 2019 dopo Cristo, anche questo lunedì alle 21 e 3 minuti primi, comincia Memoria Resistente. Ciao Lucky.
Ciao Frank.
Il nostro programma di letture partigiane, l'appuntamento settimanale con la nostra storia di classe, con un libro che stiamo ormai seguendo da varie settimane. Adesso ne abbiamo già uno nuovo pronto, per forse cominciamo anche a leggerlo questa puntata, però prima volevamo chiudere il racconto dell'operazione Piave, se non sbaglio, che avevamo cominciato lunedì scorso.
L'operazione Piave che fu la più dura, che venne sferrata nei confronti dei partigiani arroccati sul Monte Grappa, che vide purtroppo il massacro di più di un centinaio di partigiani, ma non quanto in combattimento, ma per efferata rappresaglia nei confronti di chi lottava per scacciare appunto i nazisti invasori e il fascista serbo, vide proprio le più efferatezze, come abbiamo sentito anche il racconto dei 14 disertori della Sper, e comunque lì si vide l'apoteosi proprio dell'infamia nazifascista, con l'impiccagione anche in alcuni casi dei propri figli partigiani di fronte ai genitori, cose che veramente rappresentano una crudeltà inaudita. E dopo, tra l'altro, anche l'incendio della casa, non riusciremo mai nemmeno a immaginare lo strazio di questi poveri genitori di fronte al figlio partigiano patriota, che comunque lui combatteva dalla parte giusta, la parte della libertà. Vedere questi sgherri, che qualcuno dice che erano dei ragazzi che combattevano per la patria, per l'onore d'Italia, ma non vedo che onore ci fosse, come abbiamo evinto dal libro appunto, di bruciare borghi inermi, massacrare povera gente, che loro appunto aiutavano chi voleva scacciare tutto questo infame personaggio che gravava appunto sull'Italia occupata.
E delle loro storie ci occupiamo qua, anche per dargli un po' la luce che meritano, visto che non sempre questo avviene. Ma visto che comunque questa è una trasmissione che vede della memoria storica uno dei suoi punti centrali, ovviamente, è giusto anche ricordarsi che oggi è il 25 novembre ed è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, motivo per cui questo sabato, il 23, a Roma c'è stata la manifestazione di Un'ora di Meno. Centinaia di migliaia di persone, per lo più donne, sono scese in piazza per manifestare, portando in piazza sì la questione della violenza sulle donne, ma poi anche tutte le altre questioni legate alla disparità di genere.
Assolutamente,
si vedono in questo paese. Un recente rapporto dell'Istat ha mostrato come i casi di violenza su compagne o comunque su donne da parte di partner è un numero elevatissimo che non accenna a diminuire in maniera sensibile.
Anzi, purtroppo tende ad aumentare. Purtroppo è vero. E
l'opinione pubblica, anche questo sempre del rapporto dell'Istat, è venuto fuori che per l'opinione pubblica nel 24% dei casi la violenza perpetrata su una donna dipende dal modo di vestire di quest'ultima. Cioè, viviamo ancora in un paese in cui una persona su quattro, per carità, di quelle intervistate, è convinta che se una persona si veste in un certo modo, alla fine dei conti se l'è andata a cercare. Tutto questo poi promosso anche da determinati, un certo modo di pensare, promosso anche da determinati personaggi che, guarda caso, sono poi quelli che quando gli si accusa di essere dei fascisti rispondono mettendo sullo stesso piano fascismo e comunismo. Ricordiamo che il primo paese dove le donne ebbero un trattamento da pari con gli uomini in termini di diritti, in termini di salario, vennero considerate degli esseri umani pari agli uomini, fu la Russia,
l'Unione Sovietica,
ancora Russia,
anche perché non dimentichiamo che
post-rivoluzionaria, giusto per dire quelle piccole differenze. I fascisti invece erano quelli che le partigiane le violentavano, gli iniettavano del sangue e benzina per stordirle, e altre gentilezze di questo tipo.
Più che gentilezze, vigliaccherie, perché comunque ricordiamo, appunto, parlando di donne in Unione Sovietica, furono le operaie tessili di Visegrad, se non sbaglio, comunque, o un paese comunque del nome del genere, che scesero in piazza a fianco degli operai e comunque dei primi motti rivoluzionari russi, che già nel 1905 iniziarono i tumulti, perché stava covando quello che dopo divenne la rivoluzione d'ottobre.
Quindi, visto che siamo in tema russo, per dare anche una nota storica proprio del 25 novembre, cioè una bella storia di cui stavamo parlando prima, del gruppo di aviazione, penso il primo, anzi sicuramente il primo gruppo militare,
il 508esimo stormo dell'aviazione femminile sovietica, composto interamente da donne, e
penso
quindi,
primo caso nella storia,
assolutamente
temutissime, tra l'altro, dai tedeschi.
Sì, difatti il soprannome streghe della notte viene proprio dato dai tedeschi, perché loro volavano silenziose con questi piccoli biplani a bombardare i accampamenti, i carriaggi, comunque depositi di benzina. Vogliamo ricordare anche la figura della fondatrice, si può dire, di questo gruppo, che fu Marina Raskova, che andò direttamente in persona da Stalin per ottenere il beneplacito a formare questa formazione di aviatrici donne, che è praticamente la famosa frase che gli disse contro il compagno Stalin, disse: le donne possono tutto.
Sì, erano parecchio temibili, tra l'altro, perché difficilmente intercettabili dall'aviazione, dalla contraerea nemica, proprio perché usavano aerei estremamente leggeri, in cui fondamentalmente
ci stavano loro e
gli esplosivi.
Esatto, perché si moriva veramente da eroi, perché il posto per il paracadute non ce n'era, quindi già consideriamo che loro partivano con la coscienza di dire: se verrò colpita dalla contraerea, perché comunque sparavano, so bene che la mia fine è certa, perché non c'era alcuna possibilità quasi di salvarsi. Difatti la Raskova viene colpita appunto dalla contraerea dopo un'ardita missione contro l'avanzata tedesca nel fronte sud, perché in quel momento quando venne colpita la situazione era drammatica, perché si trattava dell'avanzata verso Stalingrado e i combattimenti erano veramente furiosi. Lei cadde comunque e purtroppo non ci fu nulla da fare, anzi addirittura alcune di loro vennero ritrovate nel 1965, perché i contadini sovietici durante l'occupazione dell'Ucraina avevano nascosto i corpi per non farli finire in mani tedeschi.
E in tutto questo, quindi, direi che è venuto, appunto, il momento di riprendere con
di riprendere
la lettura,
appunto, il libro I grandi rastrellamenti, i nazifascisti nella statua 44 del Vicentino, con l'operazione Piave, che forse, anzi senza il forse, fu la più dura azione militare tedesca nei confronti dei partigiani sul massiccio del Grappa, che vide appunto dopo l'eccidio di tanti e tanti compagni che vennero veramente uccisi in maniere barbare, e comunque dopo 31 di loro vennero impiccati e lasciati esposti nel viale di Martiri a Bassano del Grappa, appena sotto il monte già citato. Quindi la parte dell'operazione Piave, l'attacco militare. L'operazione Piave è studiata per annientare le formazioni partigiane attestate sul massiccio del Grappa e vede almeno 5.000 nazifascisti attaccare la montagna, ben armati, sostenuti da postazioni di artiglieria e da un capillare anello di sbarramento a valle lungo 92 km, che richiede con le riserve e la logistica non meno di altri 7.000 uomini, in tutto un dispiegamento di circa 12.000 nazifascisti. Le formazioni arroccate sul Grappa schierano 1.200 uomini, tra la Brigata Matteotti, i battaglioni Nitta Garibaldi e Monte Grappa della Brigata Gransci, divisione garibaldina Nanetti, la Brigata Italia Libera Archeson e la Brigata Italia Libera Campo Croce. Mancano quasi completamente i mortai, le armi pesanti sono insufficienti, le munizioni poche e molti partigiani sono ancora disarmati. Numerosi sono inoltre i civili ancora presenti in montagna per l'alpeggio e saliti all'ultimo momento, vedendo arrivare le autocolonne nazifasciste, le quali dal 18 settembre 1944 invadono i paesi della pedemontana, arrestando e richiudendo gli edifici pubblici tutti gli uomini tra i 15 e i 65 anni, saccheggiando e imponendo ovunque un coprifuoco variabile tra le 20 e le 22 ore giornaliere. Nonostante siano informati del rastrellamento che sta per travolgere, i partigiani decidono inizialmente di battersi, sia nell'illusione che gli alleati stiano per sfondare la linea gotica, sia nella speranza che gli angloamericani li aiutino con incursioni aeree contro le truppe nazifasciste con aviolanci di armi e di uomini, come d'altronde erano le previsioni del piano Vicenza. Purtroppo nulla di tutto ciò accade, e dopo un'iniziale resistenza nel primo pomeriggio del 21 settembre, dopo 6 ore dall'inizio dell'attacco, il comando unico di Cima Grappa dirama alle brigate l'ordine di disperdersi e di filtrare tra le maglie nemiche in piccoli gruppi. Da parte loro gli attaccanti nazifascisti non trascurano nemmeno i sentieri minori e le mulattiere, pur di riuscire ad agguantare e distruggere i banditi. Ma nonostante l'elevato numero di rastrellatori, l'operazione partigiana di sganciamento ha successo e i caduti e i catturati sul massiccio del Grappa sono relativamente contenuti. Anche la fitta rete di sbarramento organizzata ai piedi del Grappa permette ai nazifascisti di bloccare molti fuggitivi. Tuttavia si tratta ancora di un numero esiguo rispetto alle loro probabili aspettative. Ad esempio il battaglione Nitta Garibaldi e la brigata Gransci, dislocato da Camposolagna ai Colli Alti, riesce a defilarsi quasi intatto, filtrando tra le maglie nemiche sino in Val Brenta. E di qui, almeno in parte, i garibaldini salgono sull'altopiano, accolti fraternamente dalla Brigata Sette Comuni e dal battaglione Ubaldo della Garemi. Mentre nella domenica 10 settembre 1944, il comandante dell'operazione Piave, generale di brigata della SS, Karl Brunner, convoca a Feltre gli ufficiali che porteranno i reparti all'assalto al massiccio del Grappa. Tra loro vi sono il colonnello della SS Aloy Menschik e il suo aiutante maggiore SS Ernest Otto Schroeder, il tenente della SS Alfredo Perillo, che anche se è italiano è il dirigente del gruppo dell'SD germanico di sicurezza di Bassano del Grappa, il capitano Fritz Buschmeier, il colonnello Merico Zuccari, che anche se è italiano è il comando di riparto che dipende direttamente dai nazisti, la legione tagliamento, il tenente colonnello Fritz Herbert Dietrich, il capitano SS Karl Julius Hembergart e il suo aiutante sottotenente SS Joseph Feuzinger, il tenente Robert Mathieu e un certo capitano Munch o Munich. Sono anche presenti alcuni ufficiali della TOT e la Kriegsmarine, la marina della guerra tedesca. Alla riunione non partecipa alcun ufficiale della SI, tantomeno il federale di Vicenza Innocenzo Passuello, comandante della 22esima Brigata Nera, che riceverà gli ordini del colonnello della SS Alois Menschik, responsabile del settore sud nel quale i brigatisti saranno impegnati. Questa decisione di Brunner dimostra ancora una volta la subalternità e la scarsa stima dei nazisti nei confronti dei militi repubblichini, motivo per il quale essi sono esclusi anche dalla partecipazione diretta all'attacco. e mentre lunedì 11 settembre 44 abbassarono la grappa nella perquisizione intimidatoria di casa Sandini in via Rivana 11, le brigate nere di Bassano arrestano Vittorio Sandini di anni 12, obbligando così i fratelli maggiori Domenico, Giovanni e Mario a presentarsi. Nella notte tra l'11 e il 12 a Cartigliano si dà testimonianza del isolamento tedesco con i saccheggi in via Furlani, via Roma e via Farese. Martedì 12 settembre. Il capo della provincia di Vicenza, Edgardo Preti, nel comunicare ai commissari prefettizi della Val Brenta l'arrivo di truppe germaniche e la conseguente necessità di trovare edifici nei quali ospitarle, precisa che le relative spese di alloggio saranno a carico dei comuni. Le spese causate ai locatari o proprietari dello sgombero dei locali richieste dalle forze armate germaniche devono essere pagate come richieste supplettive dai comuni italiani usando i fondi stanziati per gli alloggi. Sabato 16 settembre. Il federale Innocenzo Passuello, comandante della Brigata Nera di Vicenza, ordina per iscritto ai reggenti di fasci repubblicani la mobilitazione di tutti i fascisti, anche se idonei e solo i servizi sedentari, per un ciclo operativo di 8 giorni. Domenica 17 settembre, il capitano dell'SS, Rudolf Ealing, aiutante del generale Karl Wolff, comandante della polizia dell'SS in Italia, tiene rapporto alle gerarchie militari e politiche della zona presso la caserma Efrem Reatto di Bassano del Grappa. Lunedì 18. Il tenente Robert Matteo della FLAC di Villa Cadolfin, Domizio, Piras, detto Aldo, Giovanni Maria Zilio ed altri ufficiali fanno un sopralluogo sul altopiano di 7 comuni, in località Casera di Tombal, sotto Cima Lisser, sul monte Spinzi di Stoner e sul monte Caina di Rubbio, per stabilire le postazioni di cannoni, macchine tedesche, guidate dai soldati tedeschi, porteranno un totale di almeno 3 cannoni da 88 in tale posizione il 19 settembre. Nei giorni 18-19 settembre, tutto il massiccio del Grappa, sia a nord che a sud, sia lungo la valle del Brenta e quella del Piave, comincia a essere rapidamente e completamente circondato da un anello di 92 km di posti di sbarramento, armati di mitragliatrici e collocati sulle strade della Pedemontana, un centinaio di metri l'uno dall'altro, ingabbiando tutti gli staccamenti partigiani dislocati nell'area del massiccio, impedendo in tal modo ogni via di fuga. Martedì sera alle 19 arrivarono a Cavaso i primi nazifascisti, il giovedì 21 mattino iniziò l'attacco con l'appoggio dell'artiglieria, i tedeschi salendo diedero alle fiamme con tutte le malghe. È il martedì 19 settembre 44. Dopo aver approntato i posti di blocco, chiudendo tutte le vie di fuga, le truppe destinate all'attacco iniziano un'azione volta a bonificare tutta l'area intorno al massiccio. Operazioni di rastrellamento che continuano anche i giorni successivi da parte di altre truppe nazifasciste. I paesi della Pedemontana sono invasi da tedeschi repubblichini, i quali rastrellano tutti gli uomini che ancora si trovano a casa. Perquisiscono le abitazioni ad una, causando grande terrore tra donne e bambini, concentrando in edifici capienti, spesso le scuole tutti fermati. È posto il coprifuoco che dura sino al giovedì 28 settembre, che vieta la circolazione per le strade, tranne una o due ore al mattino e altrettante la sera. Viene impiccato nella piazza centrale di Pederoba il partigiano secondo tonnellato, primo caduto, il massacro del Grappa. Mercoledì 20 settembre, i tedeschi operano assaggi preliminari contro Campo Croce, il Monte Madal di Alano, sparando cannonate da Quero, da Castelsiesis di Cavaso, da Tomba e da Castelcucco. Il primo tentativo di attacco è sferrato nel settore est, 3 colonne tedesche da Colmirano di Alano per Riva del Col, da Campo di Quero per la Valle di Schieveni e da Alano per la Val Madal entrano in azione al termine di un intenso fuoco d'artiglieria. E la prima e la seconda colonna sono respinte dal battaglione Buozzi della Matteotti. La terza colonna, respinta inizialmente i partigiani della Brigata Italia Libera Archeson, dopo un intenso fuoco di mortai riesce a conquistare il Monte Madal, considerato il cardine orientale della difesa partigiana. Il primo caduto in combattimento al massacro del Grappa è il partigiano della Brigata Italia Libera Archeson Giuseppe Calgaro. Giovedì 21 settembre 44. Iniziano a sparare in contemporanea le artiglierie della FLAC dislocate sull'altopiano di 7 comuni, Monte Caina, Monte Spizza e Casera del Tombal, a Bassano, Campo Sportivo e Piazzale delle Smalterie, Castelcucco, Castelsiese di Cavaso, del Tomba e Quero Belluno. Inizia il rastrellamento, le truppe attaccanti salgono le pendici del massiccio del Grappa, divise in 21 colonne di almeno 200-250 uomini cada una, per un totale di oltre 5.000 nazifascisti. Ogni colonna è suddivisa in più squadre, che seguono percorsi tra loro paralleli e direttrici d'attacco principale. I nazifascisti si fanno spesso precedere da civili e partigiani catturati, costretti a esportare armi, munizioni e esporsi per primi. Annientano chiunque li ostacoli, saccheggiano e bruciano tutte le caserme lungo il loro cammino, razzano il bestiame spingendo la valle. Da ovest, quindi la Val Brenta, l'attacco ai battaglioni garibaldini della Brigata Gramsci è portato a 5 colonne nazifasciste. La prima colonna sale tra San Martino e Cismon, principalmente per la Valle di San Lorenzo, sino al Casera Pra di Brosa, da Cismon Villaggio Valdarno, sino a Casera Fondi, da Cismon Buso della Gusella per la Val Goce, sino a Casera Faghera. il distaccamento del battaglione Montegrappa presso il Buso della Gusella è costretto a ripiegare subito dopo l'inizio dell'astrellamento, in quanto i nazifascisti avanzano facendosi scudo con dei civili. I rastrellatori raggiungono la caserma Fager, si dividono in due gruppi. Il primo sale la Val Cesilla e poi la Val Chissa, dirigendo verso caserma Cima Alta, essendo il comando del battaglione Montegrappa. Il secondo si divide in varie squadre che restano nelle caserme della zona, imboccano Val Frassine e raggiungono Col del Faggio. Posizionano un mortaio 81 con cui tengono sotto tiro i distaccamenti partigiani di Casa Costa e Col del Prai. Il battaglione Montegrappa è costretto a far ripiegare tutti i suoi distaccamenti verso il Forcelletto e da qui verso Seren e tentare, divisi in piccoli gruppi, di filtrare tra le maglie nemiche e raggiungere le vette feltrine. La seconda colonna sale da Rivalta verso le Scendarole, sino a Coldan e Col del Migno. La terza colonna raggiunge il Grappa partendo da Merlo e San Nazario e salendo per vari sentieri verso Col Moschin e Palazzo Neri, sotto Col del Fagheron, sede del comando del battaglione Anita Garibaldi. La quarta colonna parte da Villa di Solagna per Val di Cavallini e da Solagna e Nosellari con obiettivo Col del Gallo e Campo Solagna. La quinta colonna sale al Grappa tra Valle di Santa Felicita, Romano del Zilino e Povo del Grappa, con direttrice principale a strada Cadorna con obiettivo Campo Solagna, Col Campeggio e Colle Averto. Raggiunto il Grappa, il comando tattico del settore ovest viene dislocato a Campo Solagna, il comando delle prime due colonne, primo battaglione tagliamento, rinforzato dalla compagnia comando, e almeno due compagnie del corpo di sicurezza trentino, è dislocato probabilmente in località Lepre di San Nazario, alle pendici del Monte Asolone, mentre il comando delle ultime tre colonne, 63° battaglione tagliamento, due compagnie dell'Ostro Battaglione e del Marine a Beitlung, è insediato probabilmente prima presso Palazzo Negri di Solagna e Colli Alti, e poi presso la caserma Camazzoli, località Cibara di Romano del Zelino. L'obiettivo è assumere il controllo del fianco centrale del Grappa, dal Col Berretta e Monte Allosolone, sino alla Valle delle Foglie, della strada Cadorna, da Campo Solagna verso Cima Grappa, e delle tre rotabili che attraversano i Colli Alti, la località di Ponte San Lorenzo, Lepre e Magnola, e di Casera Pianaro verso i Colli Alti e Cima Grappa. I nazifascisti sostengono solo sporadici scontri con i partigiani, in compenso catturano decine di civili e partigiani, saccheggiano e bruciano tutte le caserme della zona, impossessandoci di centinaia di capi di bestiame.
E dopo questa prima parte di lettura, un po' di musica, facciamo riprendere fiato a Lucky e vi lasciamo per qualche minuto, voi rimanete sintonizzati su radiazione.info. We'll be right back. E torniamo allora in diretta alle 21 e 28 minuti primi e continuiamo appunto a ripercorrere i fatti legati a, come diceva prima Lachi, uno dei rastrellamenti più feroci che si siano verificati ai danni della resistenza italiana da parte dell'esercito nazifascista. Stiamo parlando dell'operazione Piave.
Abbiamo sentito anche contro 1200 partigiani, c'erano 10 volte tanto di truppe nazifasciste ben armate, appoggiate da artiglieria, mortai, e comunque chiaramente di sicuro meglio equipaggiate appunto in tutto e per tutto di partigiani che combattevano su grappa, e togliendo loro ogni via di fuga, anche perché comunque dopo abbiamo sentito, comunque, da come si evince dal libro, che, non, che la rappresaglia si estese anche su civili innocenti, donne e bambini in questo caso addirittura, da come appunto dal venerdì 22 settembre 1944 all'alba i nazifascisti, facenti probabilmente capo all'SS Polizei Reggimento Bozen, individuano 9 partigiani in una galleria della Prima Guerra Mondiale nei pressi della casera di Cavasi, nel territorio montano di Crespano del Grappa. Scagliano un paio di bombe a mano e ordinano loro di arrendersi, sparando però contro i primi due che si presentano con le mani alzate. Si tratta di Aldo Torresan, che cade ucciso, e Santo Valente, che rimane ferito. Gli 8 superstiti sono condotti prima all'Istituto Filippini di Palermo del Grappa, sede del comando tattico del settore sud del Grappa, e poi alla caserma Efrem Reato di Bassano del Grappa, quartiere generale nazifascista. Interrogati e seviziati, in parte sono deportati in Germania, nel lager di Dachau. Di questi, Pietro Morosin e i fratelli Gianni e Walter Bortolazzo vi muoiono di fame e di fatiche, e in parte sono destinati al lavoro coatto nei cantieri della Tot. Nello stesso giorno, sempre nei pressi della casella dei Cavasi, i nazifascisti sorprendono 3 partigiani della Matteotti che tentavano di scendere in direzione di Crespano del Grappa, sterminandoli a raffiche di mitragliatrice. Verso mezzogiorno tocca Ilario Guadagnini, nel tardo pomeriggio è la volta di Aldo Bonali, Mario Callegari e Antonio Gonzo, i cui corpi sono poi gettati nella Pozza delle Vacche. A Busa delle Cavare, sotto Monte Orni, pressi di Cason di Meda, i militi a tagliamento uccidono il comandante della Brigata Italia Libera a Campo Croce, Ludovico Tedesco, Capitan Giorgi, e altri 4 suoi compagni, Giuseppe Dalla Zanna, Antonio Cadorin, Giuseppe Andriollo e Valentino Brotto. Tragica è la vicenda della madre e della sorella di Capitan Giorgi, arrestate nella loro abitazione di Solagna, sono operate a Gismondo del Grappa dopo essere state torturate e uccise per ordine del sottotenente Joseph Faukinger. Il maresciallo Fredrik Pellican getta i loro corpi in una fossa e fa sparire ogni traccia. Questi sono ricoperti da una gittata di cemento. A Cima Grappa è fucilato alla schiena un disertore tedesco passato con i partigiani. Si tratta di Fredrik Justus d'Amburgo, il cui processo è testimoniato da una nota serie di fotografie. È a Schievenin di Quero. Con l'occupazione del paese da parte tedesca all'inizio uccisione di uomini, violenze su donne e bambini, saccheggi e ruberie, e alla fine è completamente incendiato. A Serena e Grappa, al posto di blocco nei pressi dell'osteria al Cristo, è ucciso il partigiano Augusto Toigo. A Dagana di Fonzaso è ucciso un operaio della Tot, Giuseppe Sebben, e presso il ponte di Arsier due partigiani rimasti ignoti. Le uccisioni sembrano addebitarsi ai russi dell'Ost Battaglione 263 o dal reparto cosacco che proveniente dal Friuli sembrava presente in zona. Sabato 23 settembre 1944, nei pressi delle caserelle del Termine, in territorio montano di Crespano del Grappa, è catturato e fucilato Angelo Andreollo, partigiano della Brigata Italia Libera a Campo Croce, che diversamente gli altri suoi compagni, invece di tentare di raggiungere Crespano del Grappa, si è diretto verso nord. Gli uccisori sono di difficile individuazione, tuttavia in quell'area operano le truppe cosacche provenienti da Seren e le truppe del 163° Ost Battaglione provenienti da Arsier. La seconda parte dell'operazione Piave, la rappresaglia. Conclusa la fase militare, a trasformare gli estrellamenti in una vera mattanza, ci pensa uno specialista, il tenente dell'SS, Herbert Andorfer, che mette in atto un piano terribile, una trappola infame che porta tantissimi resistenti a uscire dai propri nascondigli e autodenunciarsi. Per diversi giorni i nazifascisti procedono alla repressione sistematica dei banditi, sottoponendo ai tribunali di guerra, distribuiti scientificamente tutto il territorio, strumenti di vendetta e di terrore che impartiscono condanne a morte a catena, sovente basate su un cenno di riconoscimento di una delle tante spie che si aggirano tra i fermati per identificare e denunciare i partigiani. Chi riesce a evitare la condanna a morte subisce in alternativa la deportazione in Germania. Solo i più fortunati dei partigiani, perché non riconosciuti come tali, ma soprattutto civili e semplici renitenti, riescono a scampare arruolandosi nella Flak o nella Tot. Saccheggi e incendi fanno il resto, sono oltre 3.270 i fabbricati distrutti, solo nell'area nord sono andate alle fiamme 210 case e maghe di montagna. Venerdì 22 settembre 1944. a Bassano del Grappa, presso la caserma Reatto, due soldati tedeschi, il vice brigadiere della SS, Karl Franz Tausch, uomo di fiducia di Albert Andorfer e poi di Perillo, costringono due partigiani rimasti ignoti, forse due disertori del battaglione San Marco, a inginocchiarsi in una fossa e da un cenno di Tausch i militari accostano i moschetti alla nuca e li abbattono. In località San Vittore di Crespano del Grappa è fucilato il partigiano carabiniere Luigi Inghirami, in via Covolo altri partigiani, Andreatta, Prevedello e vicini, mentre in piazza San Marco è impiccato un partigiano ignoto. Sabato 23 settembre 44, Leo Menegozzo, Ferruccio Silvia e Gino Ceccato, comandanti di compagnia della Brigata Italia Libera al Chiason, sono catturati il 22 settembre al posto di blocco del 5 settore di Cavaso del Tompa, della 22esima Brigata Nera, compagnia di Marostica, distaccamento di Sandrigo. Sono seviziati per ore dagli squadristi nel campanile del paese, infine mandati al patibolo il 23 settembre, ciascuno in un paese diverso. Leo Menegozzo, dopo le torture, è preso in consegna probabilmente dagli altoatesini dell'SS Polizei Reggimento Bozen, che lo portano a Possano del Grappa, suo paese d'origine, sotto gli occhi dei genitori. Lo impiccano un palo della luce di fronte alla sua casa, poi data alle fiamme, con al collo la scritta «Io sono il capo dei banditi del Monte Grappa». Gli abitanti di Cavaso del Tomba, costretti a lasciare il paese in colonna per essere rinchiusi nelle scuole di Possano, sono obbligati a sfilare sotto il corpo di Leo, lasciato appeso a mo' di monito. Ferruccio Silvi, dopo le servizie, è fucilato il brigatista della 21ª Brigata Nera di Vicenza, località Gerla, con altri sei partigiani. Angelo Ceccato sportò a Montebelluna, probabilmente dagli altoatesini del battaglione Bozen, per un altro interrogatorio che ha luogo presso Villa Morrassuti, sede del Luftwaffe, Reggimento 36 Italia. Poi viene trasportato a Nedi Fonte, suo paese d'origine, e impiccato a una trave della sua casa, poi data alle fiamme, mentre sua madre Ginevra si rotola a terra in preda allo stazio e suo padre Sebastiano cerca di mettere in salvo qualche masserizia. Ancora il 23 settembre, località Gerla, antica borgata di Crespano del Grappa, vengono fucilati quattro partigiani carabinieri del reparto guidato dal tenente Luigi Zernieri, dislocato presso il comando unico di Cima Grappa. Altri tre partigiani, uno dei quali è Ferruccio Silvi, di cui si è già parlato, caricati su un camion di brigatisti della 21ª Brigata Nera, sono portati a Gerla per essere impiccati. All'ultimo momento gli squadristi, non avendo trovato gli alberi o i ganci adatti alla bisogna, li falciano a raffiche di mitra. Da Gerla provengono anche i sette giovani che sono deportati da Dachau nel settembre 44 che non faranno più ritorno a casa. Sempre il 23 a Cavaso del Tomba cominciano le impiccagioni delle vittime che, condannate al tribunale di guerra di Quero, sono portate in paese al cosiddetto camion della morte. Tra le ore 17.30 e le 18 la volta Giuseppe Erditto di Alfredo Ballestin, oltre che di un ex marò e partigiano ignoto. A Carpanè di San Nazario in Val Brenta sono abbattuti a raffiche di mitra presso il passaggio a livello nord del paese due patriotti residenti a Campo Solagna, Giuseppe Mocellini e Luigi Ferraris, poi abbandonati sotto la pioggia in un fossato lato della strada. A Schiavenin di Quero, il 23-24 settembre, sono fucilate su ordine del maresciallo Guglielmo Niedermayer due partigiani del battaglione Buozzi della brigata Matteotti, Silvano Boscarin e un partigiano ignoto. Sul Grappa, a Casone di Meda, sotto il Monte Oro, nel territorio montano di Borso e Grappa, alle ore 8 sono trucidati dai militari della prima compagnia a tagliamento otto partigiani: Valentino Alessio, Giacomo Carlesso, Sandro Goldina, Mario Marcadella, Paolo Mocelli, Ugo Ripoli, Ugo Simonetto e Aldo Tonin. A Campo Solagna, sempre sul Grappa, i militari della terza compagnia della tagliamento, alle ore 15 fucilano tre partigiani alleati: i sudafricani David Bailey e Johannes Ludovico Stefanus Furi e l'indiano Ger Musifdar. E al Col dei Pari del Cismon di Grappa sono trucidati dai russi sette malgari e partigiani: Domenico Boff, Francesco Grando, Carlo Gregorio Grisotto, Giovanni Recce, Antonio Scariotto, Eugenio Scopel e Alberto Zanolla. A Crespano del Grappa, in piazza San Marco, è impiccato il tenente carabinieri Luigi Zernieri, comandante reparto di Cima Grappa. Aveva in precedenza comandato reparto a Villa Volpi di Maser, vigilando sugli uffici del Ministero della Guerra a Possano e provvedendo alla sicurezza al maresciallo Rodolfo Graziani, che prenotava la villa in occasione del suo visito al Ministero. Unitosi ai partigiani, diretto al nucleo di carabinieri di Cima Grappa, mantenendo l'ordine pubblico e custodendo i fascisti tedeschi imprigionati in una grande galleria della Prima Guerra Mondiale. Zernieri è servizzato dai tedeschi e per due giorni consecutivi, e il 24 è impiccato un gancio infisso sul muro di un edificio, lasciato esposto con un cartello sul petto: «Ero un ribelle, questa è la mia fine». La popolazione è costretta a sfilare sotto il suo corpo. Sempre il 24 settembre le brigate nere arrestarono Crespano e i paesi vicini, scovando molti giovani nascosti nelle proprie case dopo essere sfuggiti all'astrellamento. Gli arrestati sono trasferiti al quartier generale nazifascista di Bassano per gli interrogatori e molti condannati alla deportazione in Germania non faranno più ritorno. A Cavaso del Tomba continuano per il secondo giorno le esecuzioni, dalle ore 14 alle ore 18. Sono impiccati Michele Ancona, Gilberto Carlesso, Guerrino Disegna, Matteo Scalco, Marcello Zilio, Girolamo Binotto, il partigiano ignoto con i pantaloni di marina, Carmine Di Innocenzo, Mirto Andrighetti ed Eleonigino Metti. A Pederobo, a Treviso, trasferito da Quero, con il cambio della morte è impiccato il partigiano Pietro Lenorose. A Paderno del Grappa, dopo essere stato servizzato tutta la notte, è impiccato il partigiano Silvio Vial e il suo corpo è lasciato esposto fino alla sera del 26. A Carpanè di San Nazario, in Val Brenta, nei pressi del passaggio a livello a nord del paese, in due turni sono fucilati 9 partigiani, tra cui il dottor Virgilio Versa, comandante della terza brigata Matteotti. 7 alle ore 14 e 2 partigiani alleati alle ore 22. A Quero sono impiccati 2 carabinieri partigiani, Giulio Bonvino e Angelo Armanno, e un partigiano ignoto. I loro corpi restano esposti per 2 giorni. Ad Arsie sono fucilati sul ponte della Torrente Cismon 2 partigiani, Antonio Fiorese e Giovanni Tonin. A Bassano del Grappa, la caserma Reatto, quartiere generale dell'operazione Piave, la mattina del 24 settembre sono trucidati 14 partigiani. 2 plotoni di esecuzione si alternano nelle fucilazioni, uno formato soprattutto da militi della polizia trentina e uno composto da ex Fiamme Bianche, ora ceduta alla FLAC. È comandato da Fai Taurizzi, tra gli elementi di plotone c'è anche la mascotte del reparto Tonino, Fausto Faccio, di 13 anni. I condannati, prima di fatti vestire con tutti i lavori militari, così da renderli difficile di riconoscimento, vengono poi gettati per 10 giorni nelle fogne della caserma, alla fine di causare la rapida decomposizione delle salme. Il 28 novembre 1945, nel corso del tentativo di riconoscimento delle 15 salme, la quindicesima di notte fucilato, la sera del 28-9-44, sembra che solo 9 di queste vengano identificati i familiari: Emilio Boaretto, i fratelli Giuseppe e Mario Chirco, Giovanni Favero, Mario Gattoni, Guido Pinarello, Pio Ricci, Giuseppe Romero, Arturo Zen. Oggi probabilmente conosciamo gli altri 2 nomi, Antonio Danieletto e Giampaolo Martignoni, ma 3 partigiani rimangono ignoti. Lunedì 25 settembre 1944, sul Grappa, i nazifascisti del tenente colonnello Diric uccidono sul monte di Quero i partigiani della Matteotti, Giovanni Specia, e sempre a Quero, nei pressi del cimitero, fucilato un partigiano alleato, S.E. Gosch. A Pederoba, Treviso, trasferiti da Quero con il cambio della morte, sono impiccati 5 partigiani, Luigi Giacomo Conte, Antonio Mascotto, Arcisio Simeoni, Romeo De Borto e Natale Sancanaro. A Cornuda sono impiccati altri 5 partigiani, uno con un gancio da macellaio, Luigi Camazzola, Attilio Frondini, Giuseppe Villanova, Giocondo Zilio e un partigiano ignoto. Ad Arten di Fonsaso, dopo il brutale interrogatorio compiuto dal boia di Feltre Bolzanelle, del maresciallo Guglielmo Niedermaier, il partigiano Antonio Boschieri viene impiccato con un gancio da macellaio al cancello di Villa Zampieri con un cartello: questa è la fine di tutti i partigiani. Viene inoltre lasciato lì per 2 giorni, mentre 200 uomini del paese rastrellato, prima di essere rinchiusi nella scuola, sono costretti a sfilare sotto scoro penzolante e agonizzante. I partigiani Rino Tonesan e Zuello Benincasa sono impiccati in piazza. Viene fucilato un civile, Luigi Campigolotto, colpevole solo di aver chiesto notizie del figlio 14enne, ucciso in realtà dai tedeschi già l'8 settembre. Più tardi sono fucilati inoltre i partigiani Bortolo Camonico e Guido Todesco, un ignoto. Nel territorio di Segusino, dal 25 al 29 settembre, è compiuto un rastrellamento dagli altri tedeschi del Luftwaffe del Reggimento 36 Italia, dal colonnello Diric con l'appoggio della Guardia Nazionale Repubblicana di Stanza Valdobbiadene, che ha l'obiettivo di eliminare delle sacche di resistenza sulle montagne ad est del Grappa, costituite principalmente dalla brigata Mazzini e divisione Garibaldina Nanetti. Questa operazione, oltre al saccheggio e alla distruzione di molte abitazioni, porta alla cattura di 450 uomini, tra cui circa 40 detenuti al servizio militare, poi obbligati al lavoro coatto nei cantieri della TOT tedesca. L'unico partigiano catturato, Antonio Timidei, dopo le servizie a cui è stato sottoposto alle 11.30 al 29 settembre, è impiccato nella piazza di Segusino, ma approfittando del fatto che i nazifascisti si allontanano subito in camion e grazie al deciso intervento di alcune persone dal luogo, è decisa la corda e praticata la respirazione artificiale, un'iniezione di morfina riportando alla vita il giovane. A Rosà, altro rastrellamento antifascista. A Bassano del Grappa, dopo essere stati condannati al tribunale di guerra di Paderno, 31 partigiani sono appesi agli alberi dei viali, trasformati in improvvisati patiboli con il cartello bandito sul petto. L'esecuzione viene eseguita in 3 fasi. 3 viaggi con un camion dove alcuni giovani ex Fiamme Bianche, ora nella FLAC Italia, sono incaricati dell'esecuzione. Tutti i ragazzi di 17 anni circa, che accostano il camion sotto le piante, afferrano il laccio già preparato con del filo del telefono, lo infilano al collo della vittima e poi lo spingono fuori, talvolta dando 2 violenti strappi alle gambe per affrettarne la morte. Secondo le testimonianze, sovrintendere la macabra operazione e dirigere l'impiccagione vi è un elemento del comando Andorfer, poi la collaboratore di Perillo, il vice brigatiere dell'SS cecoslovacco, Karl Franz Tausch. Le impiccagioni si incontrano così, infine così: 14 in viale Venezia, 5 in via Brigata Basilicata, 12 in viale 20 settembre, difatti oggi viale dei Martiri. La mattina successiva, prima di procedere alla rimozione delle salme dei 31 impiccati, i nazifascisti obbligano tutti gli studenti delle scuole della città a vedere quel macabro spettacolo, e tra loro c'è anche Tina Anselmi. A Carpanè di San Nazario in Val Brenta, nei pressi del passaggio a livello, a nord del paese, alle ore 14.30 sono fucilati altri 16 partigiani, due italiani, Angelo Alberto Bosio e Angelo Valle, e 14 ex prigionieri alleati del reparto del tenente inglese Hilary Hoare. A ordinare la fucilazione direttamente Perillo, tra i componenti a potere esecuzione della polizia trentina troviamo tra gli altri il sergente Ingiro Vanzo e il sergente Cesare Giordani, qualche ora più tardi fucilata anche Giannina Giglioli, moglie di Angelo Valle, a quarto mese di gravidanza. Cartigliano subisce un nuovo massiccio rastrellamento, come anche il quartiere Prati Bassano, Rossano Veneto e Marostica. È il mercoledì 27 settembre 44, a Unigo di Pedaroba, viene impiccato il partigiano Giovanni Mocellin, Lucciola. L'esecuzione avviene davanti alla fabbrica Conti, mentre le operaie che escono dal lavoro sono obbligate ad assistere all'esecuzione. La fune si spezza per due volte, 22enne che grida disperato, risollevato e riattaccato al capestro. A nulla servono le suppliche di un sacerdote per fermare lo scempio. I fascisti lo allontanano colpendo con i calci delle pistole. Quando infine Lucciola muore, la sua salma è lasciata lì a penzolare per alcuni giorni. A Paderno e Grappa sono fucilati dai partigiani Eraldo Duriguto, Giovanni Moretto ed un ignoto. A Marostica i tedeschi uccidono il partigiano Adamo Van Invan. A Bassano del Grappa, presso la caserma Reatto, alla sera due tedeschi spingono fuori un ragazzo, Arturo Zen, e gli scarano addosso una raffica di pistola mitragliatrice, lo prendono, lo trascinano sino al canale di flusso delle cucine, gettando tra i corpi efforanti in putrefazione delle 14 vittime uccise 4 giorni prima. Venerdì 29 settembre, presso la caserma Reatto, sempre, sede del quartiere generale Operazione Piave, sono rimasti 51 prigionieri di cui non conosciamo ad oggi l'identità e la cui sorte ignota, perché nessuno di loro nel dopoguerra si è fatto vivo, come nessuno li ha più visti, sono letteralmente scomparsi. Remo Lorian, da Bassano, costretto nei giorni estremamente a guidare un camion per conto dei nazi fascisti, nel dopoguerra rende testimonianza sia alla Commissione di Giustizia di Bassano che alla Procuratura Generale di Vicenza, dottor Alfonso Borrelli. Afferma che alle ore 3 del mattino del 29 settembre ha ricevuto da Karl Frantausch l'ordine di trasportare i 51 detenuti, scortati da alcuni soldati tedeschi, guidati da un capitano e alcune ex fan bianche, agli ordini di ufficiali, fino al quadrivio di Casale d'Asolo, dove sono in attesa delle SS germaniche con un camion e un camioncino. I prigionieri sono fatti scendere, divisi in due gruppi. Il primo di 36 è fatto salire sul camion tedesco, il secondo di 15 è spinto in un prato vicino e tutti gli occupanti passati per le armi. I corpi dei caduti sono caricati sul camioncino, a cura dei ragazzini della FLAC, ex battaglione Mussolini Fiamme Bianche, e chi si rifiuta è caricato insieme ai prigionieri. Poi i due automezzi si allontanano, Remo Loriato rientra a Bassano. I giudici ritengono Remo Loriato un test degno di fede, indagano ma senza ottenere risultati. Allo stato attuale delle ricerche è in corso di verifica l'ipotesi che tra quei prigionieri ci sono i carabinieri di staccamento Casale d'Asolo, dislocato presso Villa Trentinaglia, i quali hanno disertato il 6 settembre per unirsi ai partigiani della Brigata Italia Libera Archeson, e dei quali non si è più saputo alcunché. Nel pomeriggio del 29 settembre, al balcone del municipio di Bassano, il federale Vicenza Passuello si rivolge ai repubblichini raccolti in Piazza del Popolo, alternando lodi per gli artisti della 20ª Brigata Nera e accuse infamanti i partigiani, senza risparmiare riprovere e minacce di rappresaglia agli abitanti di Bassano. A Pove del Grappa, i fascisti del paese, con quelli di Valdagno, hanno già bacchettato insieme la sera del martedì dell'impiccagione dei 31 martiri, molti di quali di Pove. Il 29 settembre si abbuffano ancora mangiando i polli saccheggiati dalla famiglia Bennacchio, il cui figlio è stato impiccato. A Bassano città, sempre dopo l'impiccagione dei 31 martiri, al caffè centrale del ristorante del Cardellino, si sono tenuti banchetti al quale hanno partecipato tedeschi e brigatisti, e anche il 29 si festeggia ancora. E i brigatisti di Marostica, allora residenti in città, festeggiano uccidendo il partirotta Beniamino Scomazzon. Gli almeno 24 brigatisti di Montecchio Precalcino tornano al massacro del Grappa del quarto settore, scorazzando festanti per le vie del capoluogo di Preare e di Levà, per le osterie, bevendo e sparando raffiche con gli stain inglesi, sottratti ai partigiani, mostrando con orgoglio il distintivo rosso cucito sulla camicia nera di reduce del Grappa. La serata non poteva che finire con un banchetto presso la trattoria di Baraussa a Levà, ovviamente con il companati col vino saccheggiati. Festa e bisboccia anche per gli reduci del Grappa del secondo settore, loro rientra a due ville. Le formazioni nazifasciste rimaste al presidio attorno al Grappa continuano anche nei giorni seguenti a controllare tappeti e paesi della pedemontana, alla ricerca di sbandati ancora nascosti. Al 28 settembre i tedeschi eseguono un rastrellamento nella zona della sinistra Piave, da Segusino verso Melle. Tutti gli uomini catturati vengono portati in piazza Lentiai per essere controllati e interrogati. Molti di loro saranno obbligati al lavoro nei cantieri della TOT, gli altri soffiati appartenenti alla resistenza sono trattenuti, tra loro anche Luciano Crivellaro, che sarà impiccato il giorno successivo ad un poggiolo della piazza. Il 30 settembre le truppe tedesche si spingono anche in Val Canzoi, passando per Venui di Feltre, che viene data alle fiamme. È catturato il partigiano Arturo Pescarolo a Riete, che viene chiuso in una casa e arso vivo. Sino al 2 settembre i battaglioni SS, reggimenti Upper Wall e Bozze proseguono in estremamento all'area delle vette feltrine. Nel Trevigiano, tra Borso, San Zanone, Crespano e Cavaso, dal 29 settembre al 4 ottobre, la quinta compagnia di cacciatori di Appennini rastrella altri 838 giovani in età di leva, 160 arruolati nella Flak Italia, 438 nella TOT, 40 deportati in Germania, cattura 14 ribelli e recupera molte armi e munizioni. Nella reazione del Passuello al Duce del 5-2-45 si legge: 540 giovani italiani devono la vita proprio alla presenza del Sulgrappa degli squadristi della 21esima Brigata Nera. Questi giovani costituiscono oggi in gran numero il gruppo antiaereo Lattanzi dislocato a Verona, nel quale sino ad oggi non si sono verificate defezioni. I ragazzi di Borso invece vanno a lavorare per la TOT e per questo, nonostante avessero regolato la loro posizione, sono spesso aggrediti e percorsi dai brigatisti. Quando la domenica se ne tornano a casa da Val Rovina, Rubio, Fontanelle, Crosara, Campocroce, dove lavorano ai lavori di fortificazione della linea blu. È nel Vicentino il 2 ottobre, tocca a Solagna in Val Brenta, Marostica, con l'uccisione di Giuseppe Brunello. Il 2, 4, 8, 10 e 12 ottobre hanno luogo nuovi rastrellamenti e deportazioni a Rosà, il 4, 12 e 16 ottobre a Cartigliano, l'8 e il 9 a San Nazario. L'8 settembre, su ordine del comandante di distaccamento della Guardia Nazionale Repubblicana di Crespano del Grappa, viene assassinato il partigiano Jacopo Porsetti, Nino, nipote del primario dell'ospedale di Crespano, e già sfuggito al rastrellamento del Grappa. È il 17 corrente, gli abitanti di Valmarana e Perarolo vengono rastrellati e perquisiti da un reparto della compagnia dell'ordine pubblico della GNR, del comando provinciale di Vicenza, di rinforzo delle mete della gendarmeria tedesca. Veniva affermato un renitente, da notiziare un mattinale per il Duce, la GNR di Vicenza, 25 del 10 44.
Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque seas sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila, aunque no lo veas. Sube y baja, como la marea. Si te detienes, el corazón se atora. Lo que no se mueve, no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo, menea las ideas. Por Dios, menea lo que sea. Si no fue la cuti, te va a dar con la correa. No te justifique, no quiero quejas. Si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima. Como Perú, rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea. Cuerpo con cuerpo, como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora. Ayudo, lambadas, patadas voladoras. Tírame con todo, pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Cuando yo canto, tú te mueves.
e diamo un po' di appuntamenti prima di chiudere questa puntata di Memoria Resistente. Cominciamo con due appuntamenti che ci saranno questa settimana al Catai, uno di stampo letterario, quindi vicino anche al tipo di lavoro che facciamo noi, e la presentazione di una rivista che si chiama Epidemia, Teorie e Pratiche di Ecologia Politica. Ci sarà la presentazione appunto dei primi due numeri, che sono intitolati Gli ulivi di Puglia, il tempo della Xylella, e L'urlo dell'asino di Michel Taussig e altre storie da Taranto.
Da Taranto, da lì.
Immagino proprio di sì. Poi, sempre questa settimana al Catai, però di venerdì, se non sbaglio, adesso riapro, sì, venerdì, ci sarà Autunno caldo nel deserto, lotte sociali in Medio Oriente, approfondimento sulle lotte sociali appunto nella regione medio orientale, e una serata di dibattito e approfondimento appunto sulla tematica con la partecipazione di Paola Tonello della redazione di Cuneo Rosso e Pietro Basso dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Interverranno anche il collettivo NUR, Universitari contro l'Apartheid Israeliana di Venezia. E quindi l'invito è assolutamente a partecipare. Sempre per parlare di Palestina, vi ricordiamo anche che il 4 di dicembre continua il ciclo di proiezioni cinema e cultura palestinese al Muffat. Questo 4 dicembre alle 8:30 ci sarà la proiezione di due cortometraggi, Razan di Hannah e Liad Alottal, credo, sì, un po' scritto un po' piccolo, comunque un film palestinese del 2018 di 30 minuti, e poi un altro di 15 di Neda Hassan, The Sound of Hallays. E come le altre volte, la proiezione sarà al Sala Fronte del Porto, una sala in comune, in via Santa Maria Assunta 20, proprio qua a Padova. L'ingresso è a offerta libera, ovviamente quello che verrà raccolto verrà poi utilizzato per continuare a mantenere attivo una solidarietà nei confronti del popolo palestinese. E non solo il popolo palestinese è un popolo che lotta per la sua sopravvivenza, un altro che lo fa è sicuramente quello curdo, però lo Stato italiano, se da un lato si indigna con la Turchia e fa promesse di smettere di vendere le armi, dall'altro processa proprio oggi Maria Edgarda Marucci, Jacopo Bindi e Paolo Pacchino. Un processo per queste tre persone semplicemente per essere andate a Rojava, aver visto con i propri occhi, toccato con mano e dato il loro contributo alla rivoluzione curda, e per questo gli si vogliono affibbiare delle misure cautelari in quanto si ritengono personaggi socialmente pericolosi. Questa è l'ennesima contraddizione del nostro sistema. Non serve neanche continuare a dirlo, sì, l'unica cosa che vale la pena dire è solidarietà a questi tre compagni, non lasciamoli soli
assolutamente, perché comunque lo Stato italiano è tutta una contraddizione, perché ormai non vale più nemmeno la pena chiamarlo Stato ma cozzaglia, perché non si capisce ancora chi ci governa, oppure se c'è un governo, perché
Non è molto chiaro tutto questo.
Esatto, assolutamente.
E a loro dedichiamo la nostra canzone di chiusura.
Assolutamente,
direi.
E che fischi, e che sventoli.
Per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte. Eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro.
Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Nella notte lo guidano.
guidano le stelle, sì sì,
forte il cuore e il braccio nel colpire, se ci coglie la crudele morte,
dura vendetta verrà dai partigiani,
ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.